Desidero leggere insieme a voi dalla prima epistola ai Corinzi, al capitolo 10, dal primo verso, e il testo dice in questo modo: Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare. Furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè. Mangiarono tutti lo stesso cibo, bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e questa roccia era Cristo. Ma della maggior parte di loro non si compiacque, infatti, Dio non si compiacque, infatti furono abbattuti nel deserto. Or queste cose avvennero per servire da esempio a noi che non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro, e perché non diventiate idolatri come alcuni di loro. Secondo quanto è scritto, il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono, e ne caddero in un solo giorno 23.000. Non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Fin qui la parola del Signore. Questo passaggio scritto nel Nuovo Testamento dall'Apostolo Paolo ricorda un episodio, o meglio, una serie di episodi che sono accaduti al popolo di Israele nella fase del passaggio del Mar Rosso e poi nella loro vita nel deserto. Quindi ricorda un po' quello che è accaduto. Sicuramente l'ultima parte di questo passaggio che abbiamo letto ricorda degli episodi negativi, e infatti l'Apostolo Paolo ci dice, ci ammonisce dicendo: Mi raccomando, queste cose sono state scritte per ricordarci che si può cadere in determinati errori, non li fate anche voi. Quindi la Bibbia soltanto ci riporta alcuni passaggi, alcune situazioni negative, non perché noi le possiamo replicare, ma affinché ciascuno di noi possa essere attento e tenersi lontano dal mormorare, dall'essere idolatri e così via, va bene? Questa mattina ci soffermiamo invece sul testo in cui si parla del battesimo. La Bibbia dice che tutti furono battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè. Questa figura del battesimo era già presente nell'Antico Testamento. Certo, loro non sapevano che si trattasse di un battesimo. L'Apostolo Paolo ci porta questo esempio appunto del passaggio del Mar Rosso. L'Apostolo Pietro invece ci ricorderà che l'arca, ricordate l'episodio di Noè che costruisce l'arca e la famiglia di Noè viene salvata, anche quella è una figura del battesimo nel Nuovo Testamento. Quest'arca che attraversa le acque è la figura della salvezza, è appunto del battesimo. È la figura di qualcosa che nell'Antico Testamento è qualcosa di concreto, e oggi cercheremo di esaminare, cioè questo passaggio concreto nel Mar Rosso. Oggi è soltanto un simbolo, un atto di ubbidienza, ma di fatto anche oggi chi si battezza attraversa le acque. E quindi vorrei anche ricordare, immagino che già lo sappiate, chi ha fatto il corso del battesimo, a chi frequenta una chiesa evangelica da tanto tempo: il battesimo significa letteralmente immersione. E adesso, pensando un po' all'episodio di Mosè e del popolo di Israele, loro non furono immersi, anzi, la Bibbia dice che passarono sulla terra asciutta, perché Dio fece un grande miracolo. Ma sotto un aspetto simbolico, infatti, viene descritto che passarono attraverso il Mar Rosso e c'erano pareti di acqua a destra e a sinistra, e c'era una nuvola che rappresenta acqua sopra di loro. Quindi erano, diciamo così, vivevano immersi, passarono immersi nell'acqua. Quindi tutto questo ci ricorda appunto la figura del battesimo. Il testo dice che passarono attraverso queste acque per essere, cioè per appartenere a Mosè. Mosè è figura di Gesù e di fatto nel battesimo accade qualcosa, è chiaro che non accade proprio in questo istante, ma simboleggia quello che in realtà stiamo dicendo, che noi decidiamo di appartenere a colui che è stato la fonte della nostra liberazione. Gesù è venuto per liberarci, Gesù è venuto per pagare il prezzo del peccato e quando noi decidiamo di passare attraverso le acque, decidiamo che da questo momento in poi apparteniamo al regno, in questo caso del popolo di Israele, di Mosè, nel nostro caso al regno di Gesù. E vorrei ricordare qualcosa che ricorda anche l'Apostolo Paolo, che noi passiamo dal regno delle tenebre al regno della luce, dal regno, per dirlo con il passaggio di Mosè dell'Antico Testamento, per passare dal regno di Faraone al regno di Mosè. Guardate che cambiamento che avviene, cioè di fatto noi stiamo dichiarando in questa mattina attraverso il battesimo che non apparteniamo più a Faraone, non apparteniamo più all'nemico delle nostre anime, a colui che tentava di tenerci continuamente schiavi nel peccato, ma apparteniamo a colui che è venuto a liberarci e apparteniamo a Cristo Gesù. E vorrei ricordare, perché questo passaggio ci ricorda un po' la storia del popolo di Israele, è molto sintetico questo verso, ma di fatto per chi ha dimestichezza con la parola di Dio, per chi conosce, se qualcuno ancora non conosce questo passaggio, sarebbe carino leggerlo nel libro dell'Esodo, vedere un po' qual era la condizione. Adesso qui abbiamo una vasca con dell'acqua e in qualche modo dobbiamo avere in mente questo pensiero. Questa vasca è una linea, quest'acqua è una linea che divide quello che c'era prima da quello che c'è dopo. E adesso parliamo un po' del popolo di Israele. Cosa c'era prima del Mar Rosso? Pensate un attimino. C'era oppressione, c'era la schiavitù. Faraone, in modo particolare negli ultimi tempi, aveva alzato il livello dell'oppressione e la Bibbia dice che addirittura la gente era stanca perché Faraone chiedeva che gli israeliti lavorassero per costruire dei mattoni e ad un certo punto tolse loro anche la fornitura della paglia, dovevano andare anche a raccogliere la paglia. E quando il faraone si vide un po' alle strette, anche se non è questo l'ordine, però per farvi capire, addirittura decise di uccidere tutti i maschi all'interno del popolo di Israele. E tutto questo ci parla di come il nemico lavora. Adesso non tutti forse sono coscienti, ma tutti coloro che vivono sotto la schiavitù del peccato, di fatto vivono sotto questa oppressione continua. E noi qualche volta ci lamentiamo appunto della vita, quanto è dura, perché accadono determinate cose. Abbiamo sentito, credo che questa mattina alcuni di noi hanno ascoltato il telegiornale, gli attacchi di guerra, no? Siamo tutti preoccupati. E che cos'è che sta accadendo? Satana ci tiene sotto il suo giogo e cerca in qualche modo di incutere paura nella nostra vita. E la Bibbia dice che quando il popolo di Israele era in questa condizione, è accaduto qualcosa, che gridò al Signore e iniziò a dire: Signore, abbiamo bisogno di essere liberati, manda qualcuno per liberarci. Ed è questa l'esperienza che oggi noi ascoltiamo in questo battesimo, cioè che qualcuno ha gridato al Signore e il Signore ha risposto alla nostra preghiera. Credo che questa mattina tutti quanti noi siamo testimoni di questo fatto. Il nemico ci aveva attorniato, il peccato ci aveva attorniato, l'oppressione, la schiavitù, ma quando abbiamo gridato al Signore, Dio ha mandato il suo liberatore, Cristo Gesù. Egli è venuto nel mondo, dice la parola del Signore, per liberare ciascuno di noi dal peccato, per liberarci dalla malattia. Questo era prima delle acque, ma adesso il popolo di Israele deve arrivare alle acque. Vorrei dire qualcos'altro, ancora prima di arrivare proprio nell'acqua. C'era qualcos'altro prima. Questo lo capiamo soprattutto dal modo di esprimersi degli israeliti quando attraversarono le acque. E prima non lo capiamo perché quando leggiamo la prima parte, cioè quando il popolo di Israele era schiavo, noi, diciamo così, entriamo in questa logica che non vedevano l'ora di uscire dall'Egitto. Ma quando uscirono dall'Egitto, alcuni di loro volevano ritornare in Egitto. E vorrei farvi capire questa logica, che sembra illogica, ma lo è. Apro e chiudo una parentesi veloce. Nel mio ambito di lavoro con i detenuti, mi è capitato spesso, quando loro sono messi nella condizione di cambiare completamente la loro vita, alcuni di loro mi hanno detto: era meglio prima, voglio tornare in carcere. Strano, hanno fatto di tutto per uscire di lì. Ma alcuni di loro dicono proprio in questa maniera. Ed è quello che accadde agli egiziani. Ma perché vogliono tornare, gli israeliti, ma perché vogliono tornare in Egitto? Semplice, perché lì c'è il pane, ci sono le cipolle. Beh, alla fine si lavora duramente, però la sera torniamo a casa. Adesso dove ci hai portato, Mosè? Ci hai portato in mezzo al deserto e non abbiamo una casa. C'è il sole che picchia, ci sono gli animali feroci e così via. Non so se ricordate, ma Gesù, quando qualcuno diceva: io ti voglio seguire, voglio venire con te, e Gesù diceva: beh, vabbè, se vuoi venire, ma devi sapere una cosa, che gli uccelli hanno anche un nido, le volpi hanno una tana, ma il figlio dell'uomo non sa dove posare il capo. Perché quando tu decidi di passare attraverso le acque, in realtà stai dicendo: io decido di affidarmi completamente a Dio. Non dipendo più dal pane che sta in Egitto, non dipendo più dal lavoro che io ho, non dipendo più dalla mia casa, ma dipendo da Dio. E alcune volte fare una scelta del genere è difficile. Io sono sicuro, perché lo dice la mia esperienza, ma credo che forse in mezzo a noi c'è qualcuno che ancora non ha fatto il battesimo e lo sta rinviando, perché c'è da fare una decisione. La decisione di lasciare alcune cose, tra virgolette, sicure. Lo sai che stai messo male, no? Perché stai in Egitto, lì c'è Faraone, combina un sacco di guai, la tua vita non va bene, però hai delle certezze, delle sicurezze, e qualche volta dici: ma chi me lo fa fare? Lo farò in un altro momento, quando sarò pronto. E il popolo di Israele in realtà mette in evidenza, ricorderete una delle espressioni che il popolo di Israele utilizzerà nei confronti di Mosè: non avevamo delle tombe in Egitto, potevamo morire lì. Però adesso fatemi dire una cosa: morire per morire è meglio morire liberi, o no? Se dobbiamo morire è meglio morire liberi. Invece quelli volevano morire schiavi. E allora questa mattina io e te dobbiamo attraversare le acque. Molti di noi l'abbiamo già fatto, se nel senso del battesimo, ma il senso spirituale è essere in Gesù. E così voglio ricordarvi che cosa accadde. È importante ricordare questo episodio. Qualche volta Dio ci mette un po' alle strette, e non so se è l'esperienza di colui che si battezzerà, ma molti di coloro che hanno deciso di battezzarsi, proprio un attimo prima del battesimo si scatenano le guerre peggiori, no? Quando tu decidi di seguire Gesù sembra quasi che il nemico si scatena contro di te. Perché cosa accadde? Adesso erano tutti liberi, erano scappati dall'Egitto e arrivano e c'è il Mar Rosso. E adesso bisogna attraversarlo. E come si fa? C'è l'acqua, c'è uno scoglio da attraversare, ma nel frattempo dice la parola di Dio che gli egiziani li raggiunsero, perché gli egiziani non volevano che loro fossero liberi. Giunsero quasi alla foce del Mar Rosso per inseguire il popolo di Israele, e qui il popolo di Israele va in crisi. Che cosa hai combinato, Mosè? Dove ci hai portato? Ed è lì che si manifesta la gloria di Dio. Quel giorno Mosè incoraggiò il popolo e disse: non vi preoccupate, oggi Dio glorificherà il suo nome. E sapete, oggi noi stiamo testimoniando attraverso questo battesimo che Dio è venuto per glorificare il suo nome. In questa mattina voglio incoraggiare qualcuno: fai la scelta giusta, accetta Gesù nella tua vita, è la cosa migliore da fare. Forse sembrerà che questa strada, tra virgolette, stretta, questo battesimo, questa scelta di seguire Gesù ti stia portando verso l'ignoto, verso ciò che è sconosciuto, ma la verità è che Dio sta glorificando il suo nome e tu vedrai la gloria di Dio. E voi ricorderete molto bene che accadde un grande miracolo: le acque si aprirono, il popolo passò a terra asciutta. Ma voglio ricordarvi qualcosa: in quelle acque o in quel battesimo passarono anche gli egiziani, anche il nemico, perché questa mattina queste acque rappresentano proprio questo, rappresenta un passaggio dalla morte alla vita, dal peccato alla santità, da ciò che ci teneva schiavi alla libertà. E accadrà qualcosa sotto un aspetto simbolico di davvero grande, perché noi passeremo. E sembra quasi strano, ma perché passa pure Faraone? Dio ha qualcosa di glorioso. La Bibbia dice che nel battesimo abbiamo sepolto il vecchio uomo, abbiamo sepolto tutto ciò che era del passato. Faraone è stato sepolto nel battesimo, ma non è uscito vivo. È entrato pure lui nell'acqua, ma non è uscito vivo. I suoi carri, tutta la sua capacità di guerreggiare, tutte le sue armi sono entrate nel Mar Rosso, ma nessuna delle sue armi è uscita fuori dal Mar Rosso, perché in Cristo Gesù noi abbiamo la vittoria. Questo rappresenta il nostro battesimo. Dio rese vani i progetti del nemico. E voglio dirvi in questa mattina, voglio incoraggiare coloro che hanno già fatto il battesimo. Qualche volta noi continuiamo a vivere comunque in questa vita e qualche volta sembra che il nemico abbia la vittoria, ma in questa mattina voglio ricordarti che tu in Cristo Gesù sei più che vincitore. Anzi, voglio dirti qualcosa: che quando il nemico sembra inseguirti, ti voglio ricordare qualcosa, che lui ti sta inseguendo. Prima ti inseguiva con i carri, adesso, bellissimo quel passaggio, Dio tolse le ruote ai carri del faraone e di tutto l'esercito, ed è scritto che il loro cammino si fece pesante. Cioè adesso dovevano inseguire Israele, ma non avevano più le ruote che li facevano viaggiare velocemente, iniziarono ad essere pesanti, e man mano che camminavano Dio sommerse Faraone e tutto l'Egitto. C'è un bellissimo canto, questo leggetevelo, Esodo capitolo 15, il canto di Miriam. Ad un certo punto Miriam, appena usciti dal Mar Rosso e vedendo questo mare che si chiude e vedendo Faraone e tutti gli egiziani sepolti lì, iniziò a cantare al Signore: Dio ci ha liberati. E diceva alla gente, al popolo di Israele: cantate con me, Dio ha sommerso il Faraone e tutti gli egiziani. Questa mattina noi abbiamo un canto, ed è un canto di vittoria, è il canto della vittoria che abbiamo ottenuto in Cristo Gesù. E sapete, ci ricorda qualcosa in questa mattina questo battesimo, che la vittoria, cosa ha fatto Israele per ottenere quella vittoria? Niente. Volete sapere come sono entrati nell'acqua? Mormorando: Mosè, ma dove ci porti? Mosè, che ci vuoi far morire? E però Dio stava compiendo un miracolo. Qualche volta succede così: noi continuiamo a mormorare, continuiamo a lamentarci, e questo non va bene, e questo non va bene. Ma Dio cosa sta facendo? Sta lavorando per noi, per darci una grande vittoria. Questo è quello che Dio ha fatto nel caso del popolo di Israele. Egli è colui che è vicino, Egli è colui che ci protegge, Egli cammina davanti al popolo. Ma così come fanno i pastori, Egli è anche la nostra retroguardia. Bellissimo. Dio è la nostra avanguardia, ma è anche la nostra retroguardia. E questo passaggio, così dice l'apostolo Paolo, tutti siete stati battezzati in questo tipo di battesimo. Vi ricordate quello che è accaduto al popolo di Israele? Questo dovete ricordarvi. Voi tutti che siete battezzati, voi che vi battezzerete, dovete ricordare che Dio è colui che va davanti a noi, ma Egli è colui che va anche dietro di noi. E sapete qual è il nostro unico ruolo in questa mattina? È questo. Questa mattina io credo che tutti coloro che hanno ricevuto già il battesimo possono fare una sola cosa: testimoniare della gloria di Dio. Io non ho fatto niente per essere salvato. Questo testimonio in questa mattina. Dio ha avuto pietà di me, Dio mi ha liberato dal peccato, Dio mi ha condotto in una terra promessa. Io non ho fatto nulla. La Bibbia dice che Egli è morto a causa dei miei peccati, Egli è morto, è stato trafitto a causa delle mie malattie, e questa mattina, nel nome di Gesù, in queste acque vogliamo seppellire Faraone, tutte le forze del male, vogliamo seppellire le nostre paure, vogliamo seppellire le nostre oppressioni, la nostra depressione. Questo è quello che Dio vuole. E questa mattina io voglio incoraggiare tutti quanti noi a fare un passo per Gesù. Sapete, può sembrare difficile, andiamo verso l'ignoto, non sappiamo quello che sta per accadere, sembra quasi, ecco, che dobbiamo fare chissà che cosa. Ma in questa mattina la verità è che io sto dicendo: Signore, voglio che Tu faccia per me. Voglio dipendere completamente da Te. È una parola che salva. È scritto che Dio soffiò, e lasciatemi dire che questo soffio di Dio è la Sua parola. Quando Dio soffia accadono cose meravigliose. Voglio dirti questo: di solito quando noi parliamo con la gente, e soprattutto persone che stanno attraversando dei periodi difficili, noi abbiamo parole di conforto, però dobbiamo essere onesti. Quando noi confortiamo qualcuno, quasi non ci crediamo neanche noi. In realtà vogliamo dargli coraggio, dopo non sappiamo come andrà a finire, no? Intanto ho attutito un po' il colpo, no? Lo faccio stare tranquillo. La verità è che lavoriamo in questa maniera. Ma quando Dio parla, quando Dio soffia, non è una speranza, è una certezza. Quando Dio soffiò sul mare, non è speriamo, ecco, che qualcosa accada. Il mare si aprì, il popolo passò, Faraone fu sconfitto. E in questa mattina io credo che noi abbiamo questo dovere di chiedere al Signore: Signore, soffia di nuovo. Soffia sulla nostra vita, soffia sulla vita di colui che si battezza. E siamo quasi alla conclusione. Beh, perché se dopo attraversi c'è qualcos'altro dall'altra parte, il mare si richiude, perché non si torna indietro. Con Gesù non si torna indietro, si va avanti. Con Gesù si va avanti. È vero che alcuni di loro tentarono di tornare indietro, no? Ognuno è libero di fare quello che vuole, ma c'è un passaggio bellissimo in questo testo che abbiamo letto. Tutti furono battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè. Ma accade qualcosa dopo il battesimo, accade qualcosa quando noi apparteniamo a Gesù. Bellissimo. Tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale. Voglio dirti qualcosa, è un incoraggiamento a chi si battezza, ma ricordare a tutti noi che siamo stati battezzati e anche a chi lo vorrà fare, ok? Che noi abbiamo bisogno di mangiare. E c'è un solo cibo che si può mangiare e che ti nutre ed è capace di darti non soltanto vita, ma vita eterna. Ed è la manna che viene dal cielo. Ascoltate, 40 anni nel deserto. 40 anni. Abbiamo letto di tante situazioni negative, tentarono Dio, mormoravano e così via. Adesso faccio la battuta, lo so che qui abbiamo tutte mogli perfette, no? E mariti perfetti. La verità è che qualche volta si sente dire un'espressione del genere, no? Non ti cucino, non ti do da mangiare, quasi come un... insomma, una ripicca per qualcosa che è accaduto. Oggi non cucino, così te la vedi tu, no? Adesso immaginate se Dio avesse dovuto fare così in questi 40 anni con il popolo di Israele. Quale sarebbe stato il giorno in cui la manna doveva scendere? Mai. La Bibbia dice che la fedeltà di Dio si rinnova ogni giorno, ogni mattina. Questi tutte le mattine uscivano nonostante avessero peccato il giorno prima. Forse qualcuno usciva dalla tenda dove abitava, diceva: oh, ieri ho sbagliato, chissà se trovo la manna, chissà che mangio oggi. Puntualmente Dio ogni giorno faceva scendere la manna. Questo è quello che accade quando noi decidiamo di seguire Gesù. Vedremo la fedeltà del Signore nella nostra vita. Lo so che forse puoi essere preoccupato, ma stai tranquillo. Se decidi di mangiare la parola di Dio, Dio è fedele. Ogni giorno arriverà con la sua parola. E la Bibbia dice anche che bevvero tutti dalla stessa acqua. In realtà, adesso, nel deserto è un po' difficile bere l'acqua. 40 anni nel deserto. Non è un caso che Dio li abbia lasciati 40 anni nel deserto. Cioè, gliel'ha fatto capire in tutti i modi. Guardate che dipendete da me. Questa è la verità. Prima avevi i tuoi pozzi, prima avevi le tue fonti, adesso l'acqua te la do io. E noi dobbiamo capire che la nostra vita con Gesù, da quando abbiamo accettato Gesù, la nostra sorgente, la nostra fonte, non è più Faraone, non è più l'Egitto. La nostra fonte è Gesù. E qui dice che quest'acqua proveniva dalla roccia. Non so se avete notato, ma costantemente si parla di cibo spirituale, bevanda spirituale, roccia spirituale, e c'è una caratteristica di questa roccia. Avete mai visto una pietra camminare? Io non l'ho mai vista. Ma la Bibbia dice che questa roccia li seguiva. Voglio dirti che una delle cose più grandi che Dio fa nella nostra vita quando noi lo accettiamo è che Lui non mancherà mai della sua presenza nella nostra vita. Lui sarà sempre insieme a noi. Questa mattina ci sono delle acque da attraversare. Fisicamente questa mattina ci sarà solo una persona che scenderà nelle acque battesimali, ma spiritualmente parlando molti di noi possono fare questa scelta. Alcuni di noi oggi ricorderanno la scelta che hanno fatto quando hanno deciso di battezzarsi. E questo battesimo ce lo ricorda sempre. Questo canto di Miriam dovremmo cantarlo spesso. Ricordare che cosa è successo nel giorno del battesimo. Eravamo oppressi, eravamo schiavi, ma Dio ci ha liberati. Eravamo inseguiti, ma Dio ha eliminato il nostro avversario. Eravamo sotto la schiavitù di Faraone, ma Dio ha sconfitto Faraone, ha sconfitto le armi della sua battaglia. E questa mattina tutti quanti noi, in Cristo Gesù, possiamo avere qualcosa di bellissimo, proprio attraversando le acque. Le acque dicono che c'è stato un passato, ma oggi c'è un presente glorioso, perché Gesù è la nostra vittoria.